Siamo in compagnia di Paolo Naso, politologo. Ben trovato Paolo, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, prendiamo in considerazione subito i titoli principali che troviamo sui giornali di oggi, sulle prime pagine. Intanto il Corriere della Sera. Il Corriere dà grande spazio al tema dell'auto. Auto stop a benzina e diesel. Questo è una misura che è stata presa dall'Unione Europea. Ora poi bisognerà capire quanto sarà vincolante. Si parla di una data precisa, il 2035, vendite di mezzi inquinanti bloccate dal 2035. Ne parleremo soprattutto fra un'oretta circa con Marco Fusaro, che è assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea. Insomma, se Paolo vuole dirci qualche cosa, un commento.
È un'intenzione positiva, non c'è un baridubbio. Sì. La lobby dell'auto tempi oggi per...
Prego.
La lobby dell'auto oggi non è in grado di garantire questo switch in tempi così rapidi, nel senso che si tratta di riconvertire intere linee di produzione, quindi è da vedere il braccio di ferro per cui poi i singoli stati dovranno determinare le loro specifiche misure. In un caso come quello italiano, dove la lobby dell'auto ha una sua consistenza, il braccio di ferro vedremo chi lo vince, perché è chiaro che ci saranno tentativi di dilazionare. D'altra parte l'ambiente non aspetta, la crisi è di fronte a noi, quindi è anche da risolvere una serie di questioni tecniche, per esempio l'elettrico va bene, ma poi il tema dello smaltimento delle batterie è un tema ancora largamente risolto, quindi insomma qualche dubbio sulla effettiva utilità ambientalista di un passaggio all'elettrico così brusco credo che meriti attenzione.
Per non parlare
per
non parlare poi di tutto il problema, del rifornimento, no? Delle auto elettriche lungo tutto il tratto
Perché se noi continuiamo a produrre energia elettrica con la quale carichiamo le nostre macchine, ricavandola dal combustibile fossile, non abbiamo praticamente risolto nulla, abbiamo semplicemente spostato il livello di distribuzione dell'energia e di produzione dei gas inquinanti, quindi lì si tratterebbe anche di produrre un cambiamento a monte delle politiche energetiche, questione che è all'ordine del giorno anche per la evidente crisi determinata dalla situazione in Russia. Quindi credo che sia diventato il tema ambientale, il tema dell'approvvigionamento energetico, certamente uno dei temi prioritari dell'agenda politica non soltanto italiana ma europea.
Certo, uno dei problemi che ho sempre visto in questo campo, che ho anche seguito molto da vicino, è il fatto che, per esempio, penso all'Enel, no? Non c'è stato mai un collegamento tra lo Stato e per esempio l'Enel, quindi se non fai un piano prima di approvvigionamento, di distribuzione collegato insieme, difficilmente puoi mettere sul mercato dei mezzi, che poi mica tutti hanno il proprio garage per poter ricaricare i mezzi.
Allora ci ritorneremo su questo argomento, ma passiamo adesso al tema anche questo enorme della guerra in Ucraina. Si legge sempre sul Corriere: fallisce la mediazione sul grano, e poi si dice che le truppe ucraine sono in ritirata. Severodonetsk va male, ci sono troppi morti, i russi bombardano pesantemente, non abbiamo armi. Dunque una situazione sul campo militare che forse ci siamo raccontati in maniera troppo ottimistica. Ecco, questo è uno dei temi.
Ma se potessi fare un titolo, non sta a me fare titoli, ma il titolo sarebbe: la pace può attendere. La pace può attendere da parte russa, perché evidentemente sente un profumo di rivincita. Indubbiamente la resistenza ucraina ha sorpreso e reso molto problematica l'azione militare russa, quindi da una parte è chiaro che Putin vuole incassare un risultato clamoroso sul campo che ancora non c'è, e d'altra parte invece l'Ucraina sa che ogni giorno guadagnato la resistenza aumenta il patrimonio da spendere al momento del negoziato finale, perché potrà far valere quel giorno in più di resistenza di una città, di una brigata, di un villaggio. Quindi tutte e due le parti oggi non sono pronte, diciamocelo con con doloroso pessimismo, non sono pronte a sedersi al tavolo, tutte e due ancora vogliono conquistare dei risultati o affermare dei risultati, e è chiaro che la vicenda del grano è semplicemente un corollario di questa vicenda, nel senso che è indubbio che c'è una partita internazionale che riguarda anche il sud globale, usiamo questa espressione, ma è evidente che l'Ucraina per le sue ragioni e la Russia dall'altro hanno interesse invece ad elevare il livello della crisi, alzare il livello della crisi, perché pensano di poterne guadagnare dei risultati in termini anche di proposta al momento del negoziato. Quindi anche là, anche il grano ucraino diventa un'arma della guerra, è una considerazione dolorosissima, ma è questo che mi pare che questa vicenda ci dica.
Mi pare che proprio sui giornali di oggi si parli del rischio di miliardi di persone che possono finire in una situazione di fame proprio. Comunque, allora, un altro tema interessante.
Appunto, perché il destinatario primario di questa enorme quantità di grano è quello che noi chiamiamo il sud globale. Perché è lì che il grano ucraino è la prima risorsa, e da altre parti si possono ovviare, ci sono riserve, ci sono altri strumenti, altre forme alimentari, altri beni primari, e invece nel sud globale, intendiamo sostanzialmente l'Africa, e diventa assolutamente prioritario potersi approvvigionare di quel grano che è quello disponibile a quei prezzi. Non dimentichiamo che comunque il prezzo del grano è aumentato mediamente del 40% in poche settimane. Questo è già di per sé un ulteriore problema sotto il profilo degli equilibri globali e sotto il profilo della condizione di sopravvivenza delle popolazioni del sud. Del sud del mondo.
Allora, prima di una canzone, ancora una battuta forse sul dissenso all'interno della Russia. Ne parla quest'oggi il Corriere della Sera, citando il mandato di cattura nei confronti del romanziere star Dmitry Glukhovsky, che ha scritto Metro 2033, il suo romanzo post-apocalittico del 2002, quindi di qualche anno fa, insomma, che ha avuto un grande successo. Adesso lui ha detto il Cremlino in delirio, insomma, il Cremlino delira, ecco, e rischia 15 anni. D'altra parte, ecco, vogliamo ricordare ancora una volta, abbiamo fatto ieri, ma lo facciamo anche volentieri oggi, il Rabbino Capo fugge da Mosca in Israele. È un dissidente importante questo del rabbino, perché voleva essere cioè i russi speravano di inquadrarlo nella propaganda, sostanzialmente.
Certamente, volevano farne una voce, un eco della propaganda putiniana, ma la cosa interessante è che non soltanto il rabbino è riuscito a scappare, questa è una cosa evidentemente buona non soltanto per lui, ma ha detto chiaro e tondo perché è scappato, perché poteva trovare anche, diciamo, certo, delle scuse meno esplosive, meno polemiche. Invece ha dichiarato che era stato fatto oggetto di pressioni perché si allineasse alla vulgata putiniana. La guerra è giusta, la guerra è una guerra di difesa, una guerra per affermare i valori del mondo russo contro l'aggressione occidentale e così via. La cosa interessante è che la fuga e il dissenso del rabbino Goldsmith si associa a un altro clamoroso evento che merita attenzione, cioè la purga, la vera e propria purga non staliniana ma putiniana, ma la sostanza è la stessa, nei confronti del numero due del patriarcato di Mosca, il vescovo Ilarion, personaggio eminente perché ministro degli esteri della Chiesa ortodossa russa. Noi dobbiamo ricordare che la Chiesa ortodossa russa è la più grande chiesa europea, non c'è nessun'altra chiesa in Europa che abbia i 75 milioni di membri che vanta la Chiesa di Mosca, quindi siamo davvero a un soggetto forte nella realtà ecumenica. Il numero due di questa chiesa viene epurato, per così dire, mandato in Ungheria, tra l'altro scelta interessante, l'Ungheria è il paese più, diciamo, putiniano, più attento alle ragioni di Mosca dell'Unione Europea, e viene di fatto emarginato. Quindi si rafforza l'idea di uno schieramento del tutto unilaterale del patriarcato di Mosca, del suo patriarca Kirill con Putin, ma dall'altra si evidenzia anche qualche crepa che non riguarda soltanto isolati preti di campagna, come pure era successo in passato, ma arriva anche ai vertici della curia ortodossa russa, e mi pare il segnale del fatto che comunque una quota di dissenso, di critica nella società russa resta, ed è sicuramente una spina nel fianco della ossessione autoritaria e di organizzazione del consenso che Putin sta mostrando di perseguire con tutti i mezzi.
Allora, una domanda adesso di Claudio, poi però prima di rispondere mettiamo una canzone. Prego Claudio.
Ecco, su questa crepa ieri sera Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, ha fatto degli accenni, ma accenni apparentemente velati, ma dietro invece informazioni, che ci sia proprio questo, che al di là ora dell'aspetto legato anche all'ambito religioso ci sia invece anche una fronda che sta crescendo sia nella popolazione russa, anche se minoritaria, sia anche però nei quadri alti anche, e quindi che ci sia una certa agitazione in Putin. Che ne pensi?
Allora, e intanto prima della risposta ci ascoltiamo una canzone, una canzone di Daniele Silvestri. Qualcosa cambia, sta cambiando qualcosa anche in Russia, ecco, possiamo metterla così. E fra poco con noi di nuovo Paolo Naso, politologo.
Che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui. Dicevano non è un terreno fertile, non c'è nessuno ormai che ha voglia di resistere, e invece guardaci, guardaci. Pensavano che fossimo un'ipotesi, un breve guizzo e poi di nuovo pavidi, e forse è un po' è così, ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi restando liquidi. Infatti adesso prova a prenderci. Si può vedere persino questa nebbia che a rimanere insieme, magari poi stavolta qualcosa cambia, qualcosa cambia. Ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli, e ridi lanciandoli. Ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi, inamovibili. E invece questo è il bello, gli andremo incontro e cresceremo scavalcandoli. Rimane essere cosa, qualcosa cambia.
E Daniele Silvestri, qualcosa cambia, impara a non guardare solo le emergenze e qualcosa cambierà. È una canzone piena di ottimismo, pur non, come dire, negando che ci sono dei problemi, tanti problemi nel nostro paese e naturalmente anche all'estero, in Russia. La domanda di Claudio prima di questa canzone: sta cambiando qualcosa in Russia? Oppure no?
Secondo Lucio Caracciolo sì.
Ecco, vediamo un po' Paolo Naso che ne pensa.
Non lo sappiamo, Lucio Caracciolo è sicuramente più informato di molti di noi, ha fonti di prima mano. Certamente, come dire, i piccoli segnali che abbiamo richiamato, il rabbino, il vescovo Ilarion, ci dicono che il dissenso non soltanto c'è, ma si esprime anche pubblicamente, e questo è già un elemento importante.
Perché i russi odiano l'Occidente, i ricchi russi, ma verrebbe da dire forse non solo loro. Questa è la domanda che si pone la stampa di Torino. Poi c'è anche quest'oggi un servizio, ora non riesco a ritrovarlo su quale giornale appare, un'intervista al giornalista Santoro che dice: ma insomma, ormai il PD non ha più le sedi sul territorio e ce l'ha tutte alla RAI sostanzialmente. Tutti raccontano, narrano questa vicenda nella stessa maniera. È così? Ci abbiamo una stampa asservita? Paolo Naso.
Non mi pare, io vedo un confronto molto libero. Il problema è non arrampicarsi sui vetri. Se un'ipotesi palesemente contro il senso comune, è ovvio che ha scarsa cittadinanza ed è legittimo che si eserciti una critica. Allora si può essere più ragionevoli, per esempio. Ieri c'è stato un incontro con Macron e tra Macron e Draghi. È indubbio che tra i due c'è una dialettica, nel senso che Macron probabilmente è il leader europeo più aperto a un'ipotesi negoziale anche in tempi ravvicinati e anche a un'ipotesi di grande attenzione e prudenza nei riconoscimenti all'Ucraina, per esempio sull'ingresso nella stessa Unione Europea, non sulla NATO. Nella stessa Unione Europea Macron ipotizza un ingresso secondario per una via laterale, non immediatamente nel nucleo dei 27 che tornerebbero ad essere 28. Non è questa la posizione italiana, nessuno si permette di dire che Macron è un putiniano. Quindi, come dire, certamente c'è un gioco del circo mediatico che vuole creare queste contrapposizioni. Le famose liste pubblicate dei giornalisti putiniani.
Sì,
però
non carino, molto, ma vabbè.
Noto in tutto questo una strana distrazione di massa, cioè quasi che sia più interessante discutere diciamo di come i media e alcuni giornalisti affrontano il problema piuttosto che discutere del problema medesimo, certo. Cioè si è creato anche una sorta di personalismo, il Santoro, la Berlinguer, eccetera, Orsini, quindi delle soggettività che diventano, come dire, loro il caso non sono Orsini, Berlinguer o Santoro, il caso sono una guerra nel cuore d'Europa, una guerra che non ci aspettavamo, una guerra che ha superato i 100 giorni e prodotto già decine di migliaia di morti. Questo è il caso vero e da questo punto di vista io proverei un po' ad abbassare i toni e a distaccarsi da questa polemica che mi pare un po' una polemica montata ad arte. Lo dico con grande rispetto anche dei colleghi giornalisti, amici giornalisti, che però ogni tanto rincorrono, come dire, dei fantasmi e costruiscono delle polarizzazioni che in realtà hanno poco senso.
Forse
e certamente non ci aiutano a capire di più della realtà di quanto accade sul campo. A me piacciono molto invece questi anonimi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Vi ricordo proprio fin dai primi giorni, quando c'erano dei collegamenti anche la mattina molto presto, ecco, abbiamo imparato a conoscere una nuova generazione di giornalisti inviati di guerra, sconosciuti, competentissimi, persone che molto spesso venivano da mondi paralleli, il mondo delle ONG, oppure non erano legati a nessuna grande testata, ma erano piuttosto dei freelance. Ecco, abbiamo imparato a conoscere un racconto della guerra da parte di questi, una nuova leva di giornalisti che davvero mi sembra la lezione non soltanto professionale ma etica più importante che abbiamo ricevuto nelle cronache dal Donbass e dall'Ucraina in questi mesi.
Allora noi ringraziamo Paolo Naso anche per questo intervento di oggi.
Anche dalla guerra può nascere qualcosa.
Allora grazie davvero, a risentirci prossimamente sempre su RMS.
Buona giornata a tutti voi.